State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina torniamo ad occuparci delle conseguenze per la food industry italiana in Australia della crisi da Covid-19. Questa mattina ci spostiamo a Byron Bay, dove ci raccontano la loro storia due trentenni romani, Riccardo Sant'Angelo e Nicolas Alessio. Intanto buongiorno a entrambi e benvenuti su Radio SBS.
Buongiorno a tutti.
Ecco, ci è piaciuto questo coretto iniziale. Allora, facciamo così, andiamo per ordine, facciamo raccontare ad ognuno intanto un po' della loro storia lavorativa in Australia, cioè che cosa facevate fino a un anno fa, prima dello scoppio della pandemia. Direi di cominciare da Riccardo Sant'Angelo.
Allora, la mia storia è partita direttamente da Byron Bay, perché io arrivai un anno e mezzo fa in Australia da Sydney. E feci un viaggio on the road e una volta arrivato a Byron Bay, che io onestamente non conoscevo, mi fermai perché mi innamorai. Con una certa facilità trovai lavoro e dopo pochi giorni divenni chef di un ristorante italiano di Byron Bay, e le cose andavano alla grande fino a quando appunto poi è arrivato il coronavirus e quindi hanno iniziato a darmi meno ore di lavoro. Il ristorante ovviamente e aveva molta meno clientela, fino al punto in cui sono stati obbligati a chiudere l'attività, e a quel punto insomma ho dovuto arrangiarmi in altri modi, e dato che io avrei dovuto fare 3 mesi di farm per poter estendere la visa all'anno seguente, avevo deciso appunto di farlo durante questa epoca in cui il ristorante era chiuso. Quindi sono andato a fare 3 mesi di farm in Queensland, facevo uva, tagliavo e potavo gli alberi per il vino e niente, quindi ho fatto 3 mesi in Queensland, poi mi sono spostato in Port Douglas. Dopodiché, dopo la fase acuta del coronavirus qui in Australia, decisi di tornare a Byron Bay perché io amo questo luogo, dove poi sono riuscito a ottenere la gestione di una piccola caffetteria con la mia compagna cilena, Cathy, e abbiamo, diciamo, trasformato questa caffetteria in un piccolo ristorante in cui proponiamo cibo italiano e cileno, però in forma vegetariana, vegana, salutare, con farine alternative, healthy food.
Allora, diciamo che insomma non tutti i mali vengono per nuocere, Riccardo, intanto no. Ne hai approfittato per sbrigare un po' di pratiche burocratiche legate alla tua permanenza in Australia prima di reinventarti come gestore di questa caffetteria. Viceversa, Nicolas Alessio, 31enne, anche lui di origine di Roma, tra l'altro anche lui con qualche legame piuttosto forte con l'America Latina. Tu, Nicolas, che cosa facevi prima dello scoppio della pandemia e che cosa ti sei ritrovato a fare nella fase più acuta della crisi da Covid?
Praticamente la mia esperienza in Australia comincia in Gold Coast, dove lavoravo come pastry chef, come pasticcere su 3 ristoranti. Dopodiché, prima del Covid, con la mia compagna, anche lei sudamericana cilena, decidiamo di trasferirci ai Byron e quindi niente, abbiamo preso un lease della casa, siamo trasferiti, stavo per iniziare un nuovo lavoro quando 2 giorni prima mi chiamano annunciandomi che avrebbero dovuto chiudere il ristorante per il Covid. E lì è stata un po' la disperazione, perché ovviamente non essendo cittadini australiani non siamo stati coperti da nessun aiuto dello Stato, e lì c'è stata una decisione un po' drastica, è stata quella di partire, lasciare la mia compagna qui e partire e andare a lavorare in farm, un luogo più sicuro dove insomma il lavoro non si ferma mai. E così sono partito e andato in Victoria. Dopo un paio di mesi sono tornato a Byron, la situazione non era ancora delle migliori.
Cioè, di che periodo stiamo parlando, Nicolas, per capirci?
Stiamo parlando, io sono partito inizio marzo e sono tornato verso maggio, giugno, qui è ancora un po' bassa stagione, quindi il turismo ancora non si muove parecchio, è ancora inverno e fa un po' freddino. E sono tornato e sono riuscito a trovare un lavoro part time come chef anch'io in un ristorante italiano vicino a Byron Bay, a mezz'ora di macchina, a Ballinan. Ma non era sufficiente, quindi con la mia ragazza abbiamo dovuto reinventarci qualcosa e abbiamo deciso di investire insomma quel poco che avevamo in un nostro business, che noi facciamo prodotti di street food sudamericani, e abbiamo cominciato a fare i market, perché non potendo più fare affidamento in un lavoro, nel senso non sapevamo come sarebbe andata l'industria dell'hospitality. Dopo lasciamo stare perché super busy, è diventato super busy, ancora più busy di prima. Però abbiamo colto l'occasione per aprire questo piccolo business che insomma sono 2-3 mesi che ci lavoriamo e sta crescendo piano piano e ci dà soddisfazione.
Prima di tornare da Riccardo, ti chiedo però Nick, come e dove avete trovato la forza per investire proprio in un momento di incertezza? Cioè è stata una mossa un po' obbligata, un po' disperata o diciamo che è la circostanza che vi ha liberato da qualche freno psicologico che vi portavate dietro prima?
Allora, di coraggio ne aveva tantissimo la mia compagna. Io, perché non avevo molto lavoro, ho dovuto cominciare a riadattarmi. C'era gente che vendeva prodotti fatti a casa sulle pagine Facebook e noi avevamo un business, lo stesso business ce l'avevamo anche in Nuova Zelanda dove ho vissuto per 8 anni. L'abbiamo chiuso e siamo di qua per fare un altro tipo di esperienza. Avendo molto tempo disponibile e insomma voglia di fare comunque sia e un po' di soldi da parte che ho fatto in farm, detto proviamo a ricostruire quello che c'avevamo prima, così magari posso ricominciare a vendere online. Visto tutto quanto è cambiato comunque sia il modo di vendere e di comprare cibo, adesso facilmente si può comprare tutto quanto a delivery e online e ti chiamano per feste private, insomma c'erano più possibilità.
Ha fatto riferimento Nick alla questione dell'hospitality dicendo che adesso c'è più movimento di prima, ecco, ma intanto a Byron Bay, che ovviamente è una località prettamente turistica, com'è andata la stagione, com'è stato quest'anno e com'è possibile, come si spiega che adesso ci sia addirittura più movimento di prima?
Allora in realtà non è il più movimento, adesso girano più soldi di prima. Byron Bay fino all'anno scorso o qualche tempo fa era una città dove insomma c'erano più backpacker, più viaggiatori, più ragazzi giovani che non erano disposti a esattamente a spendere tantissimo. Quest'anno invece, oltre ai normali turisti, in senso che insomma tutti australiani, hanno un sacco di soldi da spendere. Anche molti backpacker e molti alloggi che erano per questi ragazzi, insomma, che avevano accomodazioni un po' più economiche, si sono riadattati, hanno dei prezzi, sono saliti le stelle di tutto, delle case, dei backpacker, dei ristoranti, quindi la gente più o meno era la stessa, perché non entra più gente di quella che c'è, però spendono più soldi.
Ma questo perché tutti coloro che non possono andare all'estero optano per Byron Bay come una delle località, una delle destinazioni più esotiche d'Australia?
Beh, credo proprio di sì, Byron Bay è una di queste location in Australia, insieme altre 5-6 insomma che sono famose poi in tutto il mondo. Qui sicuramente merita una visita perlomeno, sì.
Ricordiamo che questa mattina stiamo parlando con Nicolas Alessio, che è generalmente pastry chef romano, che si è reinventato assieme alla compagna gestore di una attività di street food, in particolare sudamericano, in seguito alla crisi, e con Riccardo Sant'Angelo, che negli ultimi mesi si è ritrovato sempre a Byron Bay a gestire una caffetteria di un ristorante. Prima facevi riferimento, Riccardo, al tipo di menù che avete introdotto, in che modo avete cambiato la cucina di questo ristorante. Ti chiedo quanto di questo sia stato dettato effettivamente dal mercato, quanto invece dal vostro gusto personale, dal vostro atteggiamento nei confronti del cibo?
Allora, io direi che ci sono diverse situazioni da calcolare. Per esempio, sia io che la mia compagna siamo entrambi vegetariani e quindi diciamo noi abbiamo una forte influenza di cibo vegetariano, insomma, quindi il nostro sogno era esattamente fare i nostri piatti della nostra cultura, però in modo vegetariano e vegano. Però anche c'è da dire, credo, che collegandomi anche al discorso che faceva Nick prima, che qui in Byron Bay c'è una situazione un pochino più particolare, direi, perché per esempio in Byron Bay non esiste nessun McDonald's e non esistono fast food. Questa è una politica tipica proprio di Byron Bay, e questo fa capire anche che c'è un'attenzione al cibo che è un pochino differente rispetto ad altre zone d'Australia, e quindi qui la gente ci tiene anche a mangiare in un certo modo, quindi diciamo che essendo Byron Bay principalmente anche un centro hippie è molto importante, c'è anche diciamo tutta la filosofia, uno stile di vita dietro a questo. E quello che diceva Nick prima sul cambiamento che c'è stato dopo il coronavirus qui in Byron Bay è evidente, perché le persone delle grandi città come Sydney si sono spostate qui a Byron Bay, e questo ha fatto sì che diciamo il mercato è un po' cambiato anche qua, perché appunto ci sono persone che vengono da grandi città e quindi sono più aperte a mangiare un po' di tutto sicuramente. Però ecco, direi che qui in Byron Bay c'è un'attenzione particolare a un certo tipo di cibo salutare organico, che venga della zona. Per esperienza posso dire che la gente veramente qui ti chiede che tipo di caffè è, dove lo compri, se è di Byron Bay, se è della zona. Quindi ecco, qui questo discorso di fare questo tipo di cucina un po' più casereccia, diciamo, un pochino più fatta in casa, homemade, è più facile qui perché c'è una cultura di base che è differente da altre zone dell'Australia e quindi c'è più facilità. Però detto questo non è che voglia dire che sia facile, qui c'è molta competizione perché ci sono molti chef da tutto il mondo, quindi insomma Byron Bay non è che sia un posto così grande, anche se c'è tanta gente, quindi bisogna sempre tentare di far felice il cliente e qui è molto importante usare prodotti locali.
Ecco, ma come si è tradotto tutto questo? Cioè sto combinando tutti i fattori, tutti gli ingredienti che state mettendo sul tavolo, cioè il fatto che tutto sommato c'è stato un grande movimento di persone, che a Byron Bay sono affluiti tanti australiani che sono andati via, che sono scappati in qualche caso dalle grandi città. Poi Riccardo parlava di una cucina casareccia, di una grande competizione, di un'ampia offerta, di questa anima e di questo spirito hippie che si vivono e si respirano a Byron Bay e anche di una certa consapevolezza in generale del pubblico, della gente, dei frequentatori, dei locali. Quindi vi chiedo in che modo si è tradotto, quindi leggendo il vostro menù che cosa si vede e da dove nascono le vostre scelte culinarie. Comincerei proprio da Riccardo.
Ma noi siamo stati fortunati perché noi appunto anche noi abbiamo un business di cibo che si chiama Ricca Homemade Food e che abbiamo aperto prima di prendere in gestione la caffetteria. E diciamo che qui a Byron Bay abbiamo semplicemente trovato il luogo, il posto adatto per proporre la nostra cucina. Quindi io personalmente, noi non abbiamo cambiato molto in prospettiva del luogo in cui eravamo, semplicemente noi ci siamo veramente trovati, abbiamo avuto fortuna a trovare il luogo giusto per il nostro tipo di cibo, quindi abbiamo cambiato poco, nient'altro che i nostri tipici piatti italiani e cileni.
Ci fai alcuni esempi, Riccardo?
Guarda, per esempio la lasagna. Io faccio tutto a mano, la pasta è fatta a mano, senza macchina, con farine alternative, lasagna con una salsa ragù con carne di soia, sempre, ci metto sempre una bella frittata perché anche se per noi è scontato, qui insomma non è che sia così tipico, quindi...
A fianco, sì?
Sì,
non dentro.
No, non dentro, ah, non, ecco, dentro. Non dentro. E poi cerchiamo sempre di mettere piccole novità tutti i giorni. E facciamo un'insalata di quinoa, la quinoa è un prodotto fantastico. E faccio una parmigiana vegana e gluten free, che è stato un challenge, però sono riuscito a farla. La mia compagna propone dolci tipici cileni, gluten free, come ad esempio c'è un biscotto tipico cileno argentino che si chiama alfajor, che io amo follemente, e sono tutti prodotti gluten free, fatti con farine di mais, camut, semplicemente questo.
Nicolas, dicevamo, alla luce di tutte queste coordinate, in che modo alla fine avete deciso di optare per lo street food sudamericano e non c'è neanche un tocco di italiano e di italianità in tutto quello che preparate?
Allora, ho studiato un po' il mercato prima di aprire il mio business, ho visto cosa c'era e cosa non c'era. Di italiani già ce n'erano, quindi tra la pizza, un ragazzo che fa focacce... E, insomma, cose varie, già c'era qualcuno. Io ho puntato più che altro a fare un business che magari non ci fosse così tanta concorrenza e ho scelto, va bene, con l'influenza della mia ragazza abbiamo scelto South American Bakery, street food, perché sappiamo che qui è molto forte la cultura del takeaway e la cultura del mangiare fuori, la gente viene, prende e mangia fuori, nel senso non si fa molti problemi e per fortuna è anche abbastanza aperta a provare nuove cose, a loro piace tantissimo, non è come in Italia che quando arriva una cultura diversa la gente un po' insomma si fa qualche problema prima di andare a provarlo, perché ovviamente la nostra cultura culinaria è così forte che finché tu prendi coraggio per andare a provare un giapponese magari insomma ce ne passa un mese. Comunque allora abbiamo scelto Sud America in generale perché quello che volevo portare io ho viaggiato parecchio per il Sud America con mio padre, perché a parte che mia madre è brasiliana, ma lui lavorava come ambasciatore in Sud America. Volevo solamente portare la semplicità dei prodotti sudamericani, del street food, quello che vendono per strada, qui in Australia e farlo assaggiare, perché alla fine è un prodotto semplice, non vedo niente di complicato e è anche abbastanza facile da spiegare o si avvicina parecchio a quello che loro piace qua, quindi nel senso un po' di fritto, un po' di baked fatto al forno come il loro pie, ovviamente quello che porto io sono empanadas che sono un po' più leggere, una versione leggera delle pie. Coxinha che sono, è tipico brasiliano e quello ovviamente anche noi ci reinventiamo un po' vegetariano o gluten free per accomodare i gusti delle persone.
Ma non ti viene neanche voglia ogni tanto di infilarci un supplì o una crocchetta per vedere l'effetto che fa?
A me viene voglia e lo farei volentieri. Io poi ho anche un altro business, lavoro come private chef e lì lavoro solamente sull'italiano, nel senso faccio private catering all'italiana e quindi nel senso sponsorizzo lì la cucina italiana, perché non lo so, come chef non mi è stato insegnato, comunque sia non piace a me confondere le idee alle persone quando la gente viene al nostro stall a comprare, dice voi che siete? Ah, noi siamo mezzi sudamericani, mezzi italiani e mezzo, cioè mi piace fare una cosa sola e farmi riconoscere per quello. Poi, come ho detto privatamente, c'è gente che mi conosce come chef italiano e vado insomma a casa delle persone, cucino per loro, ho pasta fresca, pizza e tutto quello che riguarda insomma la cucina italiana, lo faccio a parte.
In conclusione, mi sembra di poter dire che entrambi comunque, nonostante la crisi, vi siate barcamenati assolutamente bene. Ecco, vi voglio chiedere se avete fatto una riflessione su tutta la situazione in generale, e cioè sia che la crisi alla fine vi ha imposto un cambiamento e che questo cambiamento si è rivelato positivo per quanto riguarda voi individualmente, e poi più in generale se vi siete mai soffermati a pensare che soltanto in Australia in un momento di crisi si sarebbero trovate o comunque si sarebbero poste le condizioni per aprire un'attività e tra l'altro vederla andare piuttosto bene. Riccardo.
Allora, io anche tornando al discorso che si faceva prima, credo che esattamente per necessità, perlomeno per quanto riguarda me e la mia compagna, abbiamo trovato il coraggio. Diciamo che non c'erano alternative, quindi tutto quello che avevamo poi l'abbiamo investito nel nostro food business e nella caffetteria. E è stata una scelta obbligata, il che mi ha insegnato insomma che forse nei momenti peggiori c'è quella piccola luce e a volte lasciarsi andare è sicuramente molto meglio piuttosto che fermarsi a pensare troppo. Come si dice, no? Qui l'overthinking non va molto bene, quindi a volte è meglio semplicemente fare le cose, e questa situazione nel coronavirus a me personalmente me lo ha insegnato. Sicuramente credo che qui in Australia siamo davvero fortunati, perché come l'Australia credo ci siano pochissime realtà al mondo in cui il coronavirus è stato qualcosa di non così grande. Diciamo che il boom è già passato in teoria, e è stata una situazione di pochi mesi e basta. L'economia australiana permette di continuare a vivere il sogno australiano, e anche la cultura australiana lo permette, perché appunto la gente qui, nonostante il coronavirus, segue spendendo soldi, e a differenza magari di altre culture esattamente come la nostra, in cui per paura ci teniamo tutti i soldi da parte. Sono modi differenti di vivere la vita. Sicuramente qui in Australia è più facile fare un discorso di spendere i tuoi soldi in qualsiasi ambito sia. Sicuramente, come dicevamo anche prima, qui a Barumbè è un pochino più facile per quello che è il cibo, sicuramente.
Nicolas?
Sì, il Covid ovviamente è facile parlare dall'Australia, perché specialmente a me mi ha aiutato parecchio, perché mi ha fatto fermare prima di tutto e mi ha fatto pensare un po' di più, nel senso mi ha fatto riflettere su insomma quello che è importante poi, perché non potendo fare molto comunque sia mi ha dato tempo di pensare esattamente a cosa volevo, e adesso sicuramente le idee più chiare. E anche questo, grazie a questo il business, ho avuto parecchio tempo da dedicargli prima dell'apertura e durante. E ovviamente, grazie a Dio, insomma, abbiamo vissuto questa realtà in un paese che ci ha permesso di viverla in questo modo, nel senso dove il Covid non è stato così forte, insomma, comparando con gli altri paesi in Europa, specialmente l'Italia. Quindi, da un certo punto di vista, dà una certa forza stare qui in Australia. ti spinge a provare quello che non hai mai provato, ma perché, ripeto, è il paese anche che te lo permette, quindi positivo.
E io ringrazio per averci raccontato la loro storia questa mattina, Nicolas Alessio, 31enne di Roma, e Riccardo Santangelo, 30enne, sempre della capitale, entrambi a Byron Bay, che ci hanno raccontato la loro storia positiva di attività, di business aperti in occasione della pandemia. Grazie ragazzi e in bocca al lupo per tutto.
Grazie a tutti quanti.
Grazie a tutti. Ciao Dario, un abbraccio. Buona fortuna a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SBS Italian su Facebook.